Ciao Andrea, siamo su Radiazione.
Ciao, buonasera a te gli ascoltatori.
Grazie. Ho fatto appunto una breve introduzione del perché abbiamo deciso di riproporre il testo I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana e di fatto volevamo insomma ora porti alcune domande per approfondire le vicende della resistenza italiana a cui hanno partecipato anche combattenti jugoslavi. E innanzitutto volevamo chiederti come e perché ti sei documentato su queste vicende a cui appunto hanno partecipato, come dicevo, anche combattenti slavi e se nel corso di questa documentazione hai trovato delle difficoltà nel reperire i dati, nel reperire i materiali.
Sì, innanzitutto io vorrei sottolineare che il lavoro è un lavoro collettivo, anche se il frontespizio del libro riporta solamente il mio nome, già in quarta di copertina si trovano i nomi degli altri che hanno collaborato in maniera essenziale, fondamentale alla stesura del libro. È un lavoro che è nato in un contesto, diciamo, di studiosi antifascisti appassionati più che di storici accademici. Solo uno di noi è di formazione storico, mentre si tratta di Gaetano Colantuono, mentre Davide Conti, che è l'unico storico contemporaneista che ha collaborato, in effetti ha scritto la introduzione, ma tutti gli altri si occupano delle cose più svariate e si sono cimentati in questo per passione antifascista. C'è da dire che la vicenda dei partigiani jugoslavi in Italia è una specie di sasso o di macigno nel quale siamo inciampati per caso sul nostro cammino, in effetti appunto di antifascisti e di militanti internazionalisti e di militanti contro la guerra. Per questi motivi ci interessavano le questioni jugoslave, ci siamo però accorti subito che quel sasso, quel macigno incontrato per caso era in effetti la punta di un iceberg vero e proprio, un macigno ben interrato nel corso di decenni a causa della superficialità storiografica, della superficialità politica, dei meccanismi dovuti alla guerra fredda, degli atteggiamenti opportunistici e della cattiva coscienza degli italiani. Per 70 anni in effetti questa vicenda dei partigiani jugoslavi in Italia era stata relegata in una specie di interstizio della storiografia, mentre il suo legittimo spazio nella scrittura della storia contemporanea è ben più grande. Noi, dopo esserci resi conto che la questione insomma era rilevante, siamo andati dapprima alla ricerca delle vecchie pubblicazioni che abbiamo potuto trovare, alcuni libri di storia della resistenza, ma in particolare storie, cronache o memorialistica di resistenza locale delle regioni più coinvolte in questa questione. Poi siamo andati a bussare alla porta di istituti storici della resistenza e abbiamo conosciuto personalmente alcuni storici che erano un pochino più addentro a queste vicende, siamo andati a spulciare qualche archivio e infine abbiamo trovato qualche ex combattente, quindi qualche testimone diretto, ma pochi, perché ormai quelli che sono ancora vivi sono davvero davvero pochi e spesso non godono di buona salute, non rilasciano dichiarazioni e interviste. E tutto questo inizialmente l'abbiamo fatto nell'area dell'Umbria e della provincia di Arezzo, perché eravamo partiti interessandoci ai campi di internamento di Golfiorito, che è in Umbria vicino a Foligno, e al campo di concentramento di Renicci, che invece è in provincia di Arezzo. E da lì però subito ci siamo dovuti interessare alla miria degli altri campi di internamento che erano sparsi su tutto il territorio italiano, e da ciascuno dei quali più o meno venivano questi combattenti.
Quindi c'è stata comunque una certa fatica anche nel, come dire, nel reperire i materiali, nell'avere delle fonti, giusto?
Sì, c'è stata sicuramente un lavoro lungo e faticoso da fare, e che tra l'altro non è neanche finito. C'è da dire che lo stesso Pietro Secchia, come curatore dell'Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza negli anni 70, già all'epoca aveva scritto: la partecipazione jugoslava alla resistenza italiana non è stata ancora esaminata in modo organico. Eppure erano già passati 3 decenni allora, adesso ne sono passati più di 30 di anni, e la situazione non solo non è cambiata, ma il passare del tempo ha reso ovviamente più difficile la ricostruzione e ogni indagine da fonte diretta, quindi le difficoltà si sono accresciute. Ecco.
Sì, poi sono difficoltà che sicuramente penso si accrescano. Dico così, non da esperta per carità, ma si accrescano anche nel clima politico, insomma, che c'è da qualche anno anche a questa parte. E tornando al testo che stasera riproponiamo, ci puoi dire in maniera appunto un po' più specifica da dove provenivano gli antifascisti slavi che hanno combattuto nelle formazioni partigiane in Italia?
Sì, dunque io posso intendere la tua domanda in due modi: dal punto di vista geografico e della loro origine, oppure dal punto di vista di da dove venivano proprio in quei momenti, come
sì,
mai
sì,
si ritrovavano così tanti in Italia. Allora, dal punto di vista geografico e della loro origine, provenivano dalle stesse zone in cui l'esercito italiano imperversava, no? Le zone occupate dall'Italia fascista, al di là dell'Adriatico, quindi dalla Slovenia, quella parte della Slovenia che fu annessa sotto il nome di provincia di Lubiana, poi dall'Istria e da grandissima parte del litorale dalmata fino al Montenegro che pure fu interamente sotto l'occupazione italiana, e che espresse immediatamente, prima tra tutte le aree della Jugoslavia, la sua ferma opposizione all'imperialismo italiano, quindi fornendo combattenti valorosi e molto preparati anche grazie al lavoro dell'organizzazione giovanile comunista sul territorio, che già nel 40-41 si radicava anche nelle scuole tra gli adolescenti. Per quanto riguarda invece la provenienza sul territorio italiano, questi stessi combattenti che poi venivano imprigionati sulle loro terre, vennero internati in Italia in una miriade, noi ne abbiamo contati più di 150 ormai, di campi e di luoghi vari di internamento, o dove si facevano lavori forzati o vere e proprie galere. Quindi un sistema concentrazionario, come si usa dire, molto diffuso su tutto il territorio della penisola italiana. Noi ci siamo interessati alle vicende soprattutto dell'arco appenninico, e quindi in particolare a quei combattenti che sfuggivano appunto da Colfiorito e da Renici, ma anche dagli altri campi dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo, più che dalle altre regioni dove comunque esistevano ancora altri campi.
Sì, di conseguenza mi confermi che sono state soprattutto le regioni centrali, quelle ad essere le regioni dell'Italia centrale, quelle ad essere più interessate alla lotta antifascista condotta appunto dai partigiani italiani e da jugoslavi insieme.
Ma alcune regioni del centro Italia sono state veramente molto segnate da questa presenza jugoslava, in particolare l'Umbria e le Marche. In Umbria, dove si costituì una brigata, la Brigata Gramsci, che fu attiva nella parte più meridionale della regione, quindi la zona montuosa della Valmerina. Lì con la collaborazione e la solidarietà dei comunisti locali, gli jugoslavi che erano scappati da vari campi, oltre a Colfiorito, anche dalla galera, dal carcere della Rocca di Spoleto e da altri luoghi dove erano tenuti ai lavori forzati, svilupparono una formazione estremamente forte dal punto di vista militare, che mise in crisi perché minò, diciamo, la sicurezza delle retrovie dello stesso esercito germanico, della Wehrmacht, in quanto i partigiani facevano incursioni sulle vie consolari, che all'epoca erano le principali strade di collegamento in Italia. Ricordiamoci che non esistevano le autostrade, quindi bloccare con azioni, con incursioni la via Salaria o la via Flaminia significava bloccare, dividere in due l'Italia, insomma, tra il nord e il sud, era un problema militare non indifferente. Poi nelle Marche, anche, dicevo, ci furono tantissimi jugoslavi, in particolare i montenegrini scappati da Colfiorito, e ad esempio in provincia di Pesaro costituirono un forte battaglione che denominarono Stalingrado, che confluì all'interno della Brigata Garibaldi Pesaro. Però al di là dell'Umbria e delle Marche, la presenza jugoslava l'abbiamo trovata davvero dappertutto, cioè in tutte le parti d'Italia dove c'è stata lotta partigiana, lì qualche jugoslavo si trova sempre andando a scavare. Quindi nel libro abbiamo approfondito anche le vicende della Toscana, su cui stiamo lavorando ancora molto adesso, ma anche le vicende avvenute un pochino più a nord, nell'Emilia e poi in Piemonte. Abbiamo dovuto tralasciare le questioni del nord-est, dove pure esistevano campi di internamento, per esempio a Padova, al campo di Chiesa Nuova, ma dove il ruolo degli jugoslavi è importante, vista la contiguità geografica, ovviamente. Ma queste sono questioni, quelle del nord-est, che meritano un approfondimento specifico, quindi nel nostro lavoro le abbiamo tralasciate. Invece un capitolo intero lo abbiamo dedicato alla Puglia. In Puglia la guerra partigiana è durata pochi giorni, perché pochissimi giorni dopo l'8 settembre la regione è subito ricaduta sotto il controllo delle truppe alleate. Però lì, proprio in Puglia, furono istituite basi jugoslave, basi dell'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, e per basi si intendono non solo luoghi dove confluivano gli ex internati del centro e del nord Italia, non solo ospedali dove si andavano a curare i partigiani jugoslavi, anche provenienti dall'altra parte dell'Adriatico, ma anche proprio basi militari, zone dedicate all'addestramento, e basi della Marina e aeroporti. Questo è un capitolo interessantissimo, non solo dal punto di vista della storia regionale pugliese, ma proprio dal punto di vista delle vicende della Seconda Guerra Mondiale e della resistenza europea. Quindi davvero il quadro geografico è molto 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 ampio. Nel nostro libro, lo ripeto, ci siamo voluti incentrare sulla dorsale appenninica e poi in maniera specifica su questa questione della Puglia.
Sì, di fatto nominavi il campo di concentramento di Chiesa Nuova. Successivamente alla telefonata ci torneremo sopra, perché di fatto anche noi qui a Padova siamo venuti, insomma, casualmente a conoscenza di questo campo solamente alcuni anni fa, 4-5 anni fa. E sarà una cosa che poi approfondiremo durante un'iniziativa che si terrà questo sabato, ma che di cui darò dei dettagli successivamente alla telefonata. Di fatto noi avevamo pensato di riproporre il libro che hai curato perché fondamentalmente abbiamo pensato che in occasione, nelle vicinanze insomma del 10 febbraio, che è una giornata in cui, come ho detto un po' prima nell'introduzione al programma, una giornata in cui si paragonano, si contrappongono le popolazioni della Jugoslavia a quelle italiane, rovesciando per l'appunto la storia, sostenendo che barbari slavo-comunisti avrebbero assassinato delle povere vittime italiane, insomma, solo per la loro nazionalità. Noi pensiamo invece che un grande esempio, insomma, di antifascismo, di internazionalismo sia proprio dato dai partigiani italiani e jugoslavi che hanno lottato insieme. E pensiamo anche che proprio perché sono un grande esempio, di fatto le vicende a loro relative sono decisamente scarsamente trattate nelle scuole e nei media, e anzi di fatto assenti. E volevamo chiederti cosa fare o cosa continuare a fare per, secondo te, tenere viva la memoria e continuare, insomma, a combattere il revisionismo e il fascismo oggi.
Beh, è una domanda...
Una domandona.
È una domandona, una domanda a cui è difficile rispondere in poche parole. Sicuramente quello che voi state facendo, in generale a Padova si fa da qualche anno anche questa riscoperta del campo di concentramento di Chiesa Nuova, ma un po' in tutta Italia ci sono attività di questo tipo. È importante che tutto questo si sviluppi, continui e si approfondisca. Forse finalmente siamo arrivati, dopo tanti anni, ad un momento in cui si riesce a fare storiografia, si riesce a scrivere la storia, per esempio, delle politiche di repressione e di internamento dell'imperialismo italiano, quindi la vera e propria deportazione di, a quanto ne sappiamo, più di 100.000 jugoslavi, antifascisti, ma anche semplici civili, magari loro familiari, che dalle loro terre di origine sono stati internati e portati in campi anche appunto molto lontano da casa loro. Tutte queste ricerche vanno approfondite e vanno continuate, ed è interessante il fatto che l'operazione revisionistica e revanchista che è stata fatta a partire dal 2004 con l'istituzione del cosiddetto giorno del ricordo, il 10 febbraio, abbia suscitato in noi, negli antifascisti più conseguenti, questa voglia di andare a scavare e a riscoprire determinati fatti, anche a scrivere pagine di storia che non erano ancora mai state scritte, per quelle ragioni che ho detto all'inizio, cioè da una parte opportunismo e cattiva coscienza, dall'altra parte problemi oggettivi legati alla guerra fredda, che rispetto alla Jugoslavia, bisogna ricordarlo, non contrapponeva solamente il sistema capitalista al sistema comunista, ma ha contrapposto tra loro i due campi comunisti, anche perché con la spaccatura del 48 tra la Jugoslavia e gli altri paesi che avevano aderito al Cominform, quindi tra virgolette filosovietici, si creò una situazione di doppia guerra fredda e doppia cortina di ferro per la Jugoslavia, e questo ha avuto conseguenze nefaste. Ovviamente anche per il mantenimento di quei rapporti di solidarietà tra ex combattenti partigiani delle due sponde dell'Adriatico. Ora, tutto questo è passato da un pezzo, la guerra fredda è finita, per di più siamo soggetti a queste provocazioni incredibili come quella del 10 febbraio, che sono vere e proprie bordate revanciste e neo-irredentista nei confronti dell'altra sponda dell'Adriatico. E a questo punto però noi forse paradossalmente siamo più liberi di riguardare alla nostra storia, cioè la storia dell'antifascismo e della guerra partigiana, scrivendola tutta, cioè scrivendo, ricordando, approfondendo anche quegli aspetti che invece nei decenni passati non era stato possibile approfondire a causa del particolare clima in cui si viveva. Quindi il lavoro che magari gli istituti di storiografia non hanno fatto nella seconda metà del Novecento, diciamo, forse oggi si riesce a fare. Per molti aspetti certo è tardi, perché le testimonianze dirette oramai scarseggiano, però alcune cose che non sono state scritte e dette paradossalmente si riescono a scrivere e a dire proprio oggi. Quindi, se vogliamo, è un nostro revisionismo, tra virgolette, che è necessario. Per inciso, la parola revisionismo ha anche una valenza accettabile, nel senso che la storia è un qualcosa, è una scienza che, come tutte le scienze, necessita di continua revisione dei suoi presupposti, continua messa alla prova, verifica dei risultati a cui giunge. Quindi un revisionismo scientifico, per così dire, non sarebbe niente di male. Il problema invece è che dal revisionismo scientifico, esatto, negli anni recenti siamo passati al vero e proprio rovescismo, cioè, secondo il termine che usa lo storico Angelo Dorsi, cioè al ribaltare proprio cause ed effetti, a ribaltare vittime e carnefici, il tutto ad uso e consumo del nuovo clima politico che si è instaurato. Ecco, questo no, questo è un revisionismo che è inaccettabile. Facciamo il nostro revisionismo, cioè facciamo la nostra storiografia scientifica, seria, che dica tutto, che non nasconda niente, perché qui non sono certo gli antifascisti che hanno qualcosa da nascondere rispetto al passato. Questo va detto molto molto chiaramente a quelli che hanno istituito, che celebrano il 10 febbraio.
Sì, difatti questa è una conclusione, direi, sottoscrivibile assolutamente. Noi poi ci sentiamo anche di pubblicizzare tramite anche la radio siti appunto di controinformazione. So che appunto tu collabori con uno di questi, ad esempio 10 febbraio 1947, dove sicuramente si possono trovare molti materiali decisamente interessanti, tra cui anche la mostra Testa Perdente, che difatti sabato noi esporremo qui a Padova e di cui parlerò tra poco. Intanto noi da Radiazione allora ti ringraziamo molto per la telefonata e scusa. Prego. Ancora il disguido tecnico di prima, ma sono cose insomma che capitano, normali.
Sì, ma c'è nessun problema. Io ringrazio voi per l'interesse, insomma vi auguro di proseguire così in questo lavoro importante.
Grazie mille, allora contraccambiamo anche e ci sentiamo a presto, allora magari anche appunto per l'iniziativa che faremo sabato. Grazie, a presto.
Va bene, a presto, ciao.